E noi ritorniamo oggi con il nostro approfondimento sul patto atlantico ieri e oggi, poche settimane fa. È infatti uscito per i tipi del Mulino il volume di Stefano Marcuzzi, L'Europa e la NATO alla fine della guerra fredda, il crollo dell'ordine bipolare e il dilemma della sicurezza collettiva 1989-1999. Il saggio, oltre a una disamina storica dell'alleanza atlantica, propone una prospettiva nuova sulla funzione che la NATO può avere nel nostro secolo e sulle forme di sicurezza occidentale.
E noi approfittiamo di questa recente pubblicazione per riflettere sul ruolo che la NATO ha giocato in passato e su cosa invece può fare e cosa già sta facendo oggi. Vorremmo provare a porre l'attenzione anche sulle dinamiche tra i paesi che di questa organizzazione fanno parte, dinamiche che sempre più nel nostro presente postmoderno, globalizzato e nebuloso rendono evidenti le proprie criticità e i propri limiti. E ne parliamo con l'autore del saggio, Stefano Marcuzzi, professore di storia delle relazioni internazionali presso il Centro Alti Studi Difesa di Roma. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie mille dell'invito e buongiorno ai vostri ascoltatori.
E con noi c'è anche Maurizio Simoncelli, storico, vicepresidente e cofondatore dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio e Disarmo. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Allora, Stefano Marcuzzi, iniziamo da lei questa nostra chiacchierata sul ruolo della NATO e, perché no, sulle sue alternative. La NATO è un'organizzazione fondata quasi 80 anni fa in un contesto geopolitico molto diverso rispetto a quello che viviamo noi oggi, che aveva scopi anche molto diversi e che inevitabilmente in questi decenni si è trovata a dover reinventare la propria funzione. Lei individua uno dei momenti chiave per la lettura dell'evoluzione della NATO nella fine della guerra fredda. Ecco, in che modo, secondo lei, questo momento storico ha rappresentato una discontinuità per l'identità e la missione della NATO?
Sì, mi lasci prima specificare, perché prego, sono tenuto a farlo, in quanto ovviamente è affiliato al Ministero della Difesa italiano, e quando io parlo delle mie ricerche, dei miei volumi, delle mie pubblicazioni, lo faccio da ricercatore libero e autonomo, e quindi non sono in alcun modo in questa sede portavoce
del
Ministero della Difesa italiano.
E ci mancherebbe, noi l'abbiamo incontattata come esperto, insomma. Ecco.
Certo,
prego.
Certamente. Sì, no, lei dice bene. Diciamo che lo spartiacque della storia recente della NATO è proprio la caduta del muro di Berlino. Non è l'11 settembre, come potrebbe si potrebbe pensare sulla base poi del grande conflitto in Afghanistan che ha coinvolto la NATO per 20 anni, eccetera. In realtà è l'89 e forse ancora di più il 91, quando cade il contraltare sovietico della NATO. Perché in quel momento la NATO sembra effettivamente diventata un'organizzazione inutile, se vogliamo. In realtà i suoi stati membri, alcuni più di altri, va detto, si accorgono che era comunque importante tenerla in vita, e la ragione, ci sono tante ragioni, ma quella fondamentale è di preservare il legame America-Europa. Per gli europei, alcuni in particolare come Gran Bretagna, la Germania, anche l'Italia, la ragione principale di questo era fare sponda, essere in grado di far sponda con gli USA per controbilanciare l'influenza politica di altri attori europei come la Francia, che invece spinge molto per mettere in soffitta la NATO e rilanciare l'Unione Europea, il processo di integrazione europeo. Invece per gli Stati Uniti lo scopo è evitare l'isolazionismo, l'eterna tendenza dell'isolazionismo che si è vista, no, dopo la Prima Guerra Mondiale, e tenere un piede in Europa ed essere quindi in grado di influenzare il processo di integrazione europea, che appunto passa proprio in questi anni dalla Comunità Europea, la CE, a Unione Europea. E fare in modo che questo quindi non si sviluppasse in senso concorrenziale in termini politico-economici rispetto agli interessi americani. Quindi valutazioni schiettamente politiche, non militari, ma per giustificare la continuazione di un'alleanza militare, che la NATO continuava a essere, per questioni politiche si decide di dare a quell'alleanza un nuovo scopo, ovvero la cosiddetta proiezione di stabilità. Su un continente che aveva sì visto scomparire la cortina di ferro e con essa lo spettro della guerra totale, ma che presentava ancora molte zone grigie, molte tensioni interne, etniche, politiche, territoriali, anche proprio per il venir meno del controllo del centro moscovita su tutto lo spazio post-sovietico. E poi lo stesso problema si presenterà ed esploderà drammaticamente in Jugoslavia, naturalmente. Ora, proiettare stabilità cosa vuol dire? Vuol dire istituzionalizzare i rapporti con gli ex stati rivali del patto di Varsavia, e la NATO costruisce tutta una serie di forum diplomatico-politici, il North Atlantic Cooperation Council, la Partnership for Peace, che per alcuni di questi paesi poi diventano il primo gradino verso la membership nella NATO. Vuol dire anche estendere la globalizzazione economica a est, questa lettura ultraliberista per cui espandendo la globalizzazione si diventerà tutti interdipendenti e quindi tutti amici. E poi appunto gestire i conflitti intraeuropei, e quindi si inventa la NATO questo nuovo modello di intervento di crisis management che poi appunto verrà applicato nei Balcani. E qui c'è un paradosso, perché da una funzione che aveva la NATO durante la guerra di difesa collettiva, ok, ne va ad assumere molte altre, ma al tempo stesso si avvia che cosa? Una smilitarizzazione materiale e culturale dell'Europa, e dunque anche la NATO assume tutti i nuovi compiti senza darsi adeguati strumenti né militari né istituzionali per fare efficacemente, diciamo, il guardiano del nuovo mondo, perché anche istituzionalmente l'allargamento dell'istituzione non si accompagna a una riforma del processo decisionale interno. Basandosi sul consenso, rimane quindi sempre più difficile da ottenere.
Ecco, io a questo punto coinvolgerei Maurizio Simoncelli. Il nostro ospite Stefano Marcuzzi ha parlato del nuovo ruolo della NATO con la fine della divisione in blocchi dell'Europa e del mondo, dicendo il nuovo obiettivo della NATO è quello di proiettare stabilità. È stato effettivamente così, secondo lei?
Sicuramente si è proiettata nel mondo. Parliamo, è stata citata la Jugoslavia, ma ricordiamo anche l'Afghanistan, la Libia, l'Iraq, sono una serie di interventi che rientrano poi nel quadro prima o dopo, ma sicuramente rientrano in questa proiezione. Proiezione che tra l'altro poi fa crescere dei dubbi sulle missioni peacekeeping, perché a volte più che peacekeeping portano instabilità. Vediamo il caso della Libia, che è esemplare da questo punto di vista.
Ecco, Maurizio Simoncelli, restiamo con lei. Originariamente la NATO si è formata come un'alleanza militare difensiva, no? Ad oggi quanto è rimasta tale e quanto invece si è trasformata in una sorta di attore politico e quasi strutturale dell'Occidente?
Sì, effettivamente è diventato uno strumento diverso da quello che è nato 80 anni fa. Insomma, noi ci troviamo di fronte a una realtà complessa, molto diversa anche il ruolo della potenza leader, che sono gli Stati Uniti, oggi è profondamente diversa. Ci troviamo ad affrontare un quadro complesso anche a livello internazionale, con la Cina che è una nuova realtà, e la NATO addirittura sta pensando, attraverso una serie di iniziative, di essere presente anche nel Estremo Oriente, parliamo del Giappone, per esempio. Quindi il quadro si sta diventando sempre più complesso.
Un quadro molto complesso, dunque, ma ci stava dicendo Stefano Marcuzzi del nuovo ruolo, dei nuovi ruoli che la NATO assume con il crollo del regime sovietico e la fine dei due blocchi. Mi sembrava di capire che in qualche modo tra questi compiti ci fosse anche la smilitarizzazione, che era perseguita da molte potenze occidentali di fronte alla globalizzazione, allo sviluppo dei mercati internazionali che avrebbero dovuto portare a relazioni pacifiche. Ecco, mi sembrava lei ci stesse dicendo che tutto questo ha fatto sì che la NATO un po' arrivasse impreparata a questa nuova fase nella quale si trova ora, in cui invece sembrerebbe che la NATO, insomma, debba invece reagire, riproporsi come attore militare forte per quanto riguarda in particolare la guerra in Ucraina.
La situazione è cambiata profondamente. Nei primi anni 90 c'è stato il cosiddetto periodo dei dividendi della pace, quindi riduzione di forze armate, riduzione di spese militari, e riduzione anche delle aziende che lavoravano per la difesa. Poi a partire dal XXI secolo, dalla vicenda del 2014, le iniziative, diciamo, iniziative della Russia, la difesa militare è cominciata a riprendersi.
Ma e Stefano Marcuzzi che ne dice? La NATO, era quello che ci stava dicendo in fondo, ha un po' abbassato le proprie difese dopo il crollo del blocco sovietico ed è arrivato ora impreparata all'appuntamento con questa guerra nel cuore d'Europa.
Sì, e per la ragione che citava il professore poco fa, cioè l'illusione che la prospettiva di una guerra, soprattutto di una guerra intrastatale, interstatale, cioè fra stati, fosse scomparsa con la scomparsa della principale minaccia alla sicurezza del continente, che era vista come Mosca, naturalmente, e che tutto quello che sarebbe rimasto del fenomeno della guerra, almeno in Europa, erano conflitti intrastatali, cioè all'interno dei paesi, per tensioni etniche o politiche, rispetto alle quali quindi la NATO appunto si proiettava come una forza di peacekeeping o eventualmente di peace enforcing. Ma questo cosa significava dal punto di vista tecnico? Significa che noi abbiamo modificato il modello di forza armata, voglio dire, di riferimento proprio a partire dall'inizio degli anni 90, abolendo la leva e ripensando lo strumento militare come uno strumento fatto da pochi professionisti con molti meno mezzi, ma che dovevano avere alta mobilità, perché era una questione appunto di proiezione della forza, no? Alta mobilità e alta tecnologia che potesse compensare la riduzione dei quadri. Ora, questo tipo di modello, che è quello che ha caratterizzato tutti gli interventi fuori area cosiddetti, cioè non coperti dall'articolo 5 territoriale dei membri dell'alleanza, questo tipo di modello oggi è obsoleto, perché non risponde più alle esigenze di un modello di guerra, di un tipo di guerra che invece è tornato ad essere sul continente europeo, che è la guerra convenzionale, simmetrica e ad alta intensità. Quindi noi in che dilemma ci troviamo? E questo ha anche a che fare col riarmo di cui si sta parlando in Europa. Noi non è che possiamo dire ok, abbiamo queste piccole forze armate ma molto costose, perché questa tecnologia avanzata costa, ok? Non è che possiamo dire gli ridiamo i fucili ad avancarica per tagliare sui costi, no? Le forze armate hanno ormai un modello operativo che è costoso per il tipo di struttura che hanno, per la logistica, per la tecnologia, ma ci siamo resi conto che oggi è tornata la guerra di massa anche, e di conseguenza espandere questo tipo di strumenti militari che noi abbiamo ricostruito negli anni 90 e dar loro le scorte di munizioni che consentano di essere competitivi in un contesto di alta intensità e prolungato nel tempo, ecco, tutto questo costa tantissimo e noi effettivamente non siamo preparati.
Ma Stefano Marcuzzi, nel contesto che ci ha appena delineato, la NATO rappresenta ancora un fattore di stabilità oppure invece rischia di alimentare nuovi tipi di tensioni alla luce anche di quanto è successo negli ultimi anni?
Allora, la stabilità va vista su due fronti. Uno è il fronte interno, cioè degli stati membri, che, e questo è un dato di fatto, non sono mai stati attaccati e quindi hanno ottenuto stabilità rispetto a tutte aree geografiche coperte dall'articolo 5, hanno ottenuto stabilità rispetto a minacce esterne. È anche un fattore di stabilità fra stati membri, questo è un aspetto poco considerato del ruolo della NATO. Non si trattava solo di difendersi dai russi o da una minaccia esterna, anche i paesi europei, che naturalmente si sono combattuti per secoli, fra loro avevano notevoli tensioni. Pensiamo già nella guerra fredda alla Turchia e alla Grecia per la questione di Cipro, due volte la Turchia minaccia di fare guerra alla Grecia e il fatto che fossero sotto la NATO impedisce l'escalation. Lo stesso dicasi per gli anni 90, quando ci sono tutta una serie di tensioni etniche, rivendicazioni territoriali dell'Ungheria sulla Romania, della Cecoslovacchia nei confronti della Germania, la Germania nei confronti della Polonia, eccetera. Quindi anche questo è un altro tipo di stabilità che la NATO, allargandosi in quei territori, consente di espandere. Però poi c'è invece il problema dei paesi che sono non stati membri ma partner, ok? I quali sono in una sorta di limbo perché hanno dei rapporti preferenziali con la NATO, e l'Ucraina è il caso più evidente, ok? Ma lo stesso dicasi per la Georgia, per molti anni, fino a quando sono entrati nel 2004, gli stati baltici erano in questa zona grigia. Ecco, e non solo, però coperti dall'articolo 5. E quindi in quelle situazioni, diciamo ibride, ok, un termine che oggi va molto per la maggiore, lì effettivamente il ruolo della NATO è nebuloso, non è chiaro. È un aggancio che quei paesi vorrebbero, ma che rischia di comportare delle reazioni ostili rispetto alle quali la NATO non può intervenire direttamente. E lo stesso problema si ripresenterà eventualmente nell'Indo-Pacifico.
Maurizio Simoncelli, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha esortato gli stati membri della NATO a passare a una mentalità di guerra, così ha detto. Secondo Rutte, l'obiettivo del 2% delle spese militari in ogni paese europeo non è un tetto massimo, ma il punto di partenza minimo necessario, data la situazione geopolitica attuale. Lei ha spesso sottolineato il rischio di una NATO sempre più proiettata verso la militarizzazione delle relazioni internazionali. Ecco, che ruolo ricopre la NATO nel progetto di riarmo europeo? E c'è un'alternativa o dobbiamo assolutamente armarci fino ai denti perché questa è l'unica possibilità di rispondere ai problemi e alle minacce che stiamo vivendo in questo periodo?
Io direi che siamo già armati fino ai denti, perché nel mondo nel 2024 abbiamo speso 2.666 miliardi di dollari. La NATO ha speso i tre quinti delle spese mondiali, 1.500 miliardi. I paesi europei della NATO 454 miliardi. Quindi la cifra è notevole, significativa. Per il problema di fondo è come vengono spesi questi soldi. Di fronte a una cifra così notevole, noi ci troviamo a avere una capacità operativa molto limitata, e questo è il nodo soprattutto dell'Unione Europea, che ha 27 politiche estere, 27 politiche difese, 27 stati maggiori e così via. Non esiste una politica della difesa europea, e quindi esiste solamente un'azione dei paesi europei all'interno della NATO, di quelli che fanno parte la NATO. Si parla di aumentare le spese addirittura per l'Europa di 800 miliardi e oltre. La Germania ha recentemente annunciato un'ulteriore spesa, ma vogliamo diventare la realtà che spende di più in armamenti nel mondo e contemporaneamente non siamo in grado di effettivamente di confrontarci con le sfide attuali. Allo stesso tempo, lo stesso De Gaulle e poi Papa Giovanni XXIII, due figure profondamente diverse, diceva che la sicurezza deve venire dall'Oceano Atlantico agli Urali, altrimenti immaginare che l'Europa, Unione Europea o paesi europei della NATO diventino una superpotenza in grado di affiancare o gli Stati Uniti o di volti in alternativa a Stati Uniti, Russia e Cina mi sembra molto molto difficile.
Ma Stefano Marcuzzi, questa escalation questo aumento delle spese militari. Siamo proprio sicuri che renda l'Europa un posto più sicuro? A volte sembra che in realtà stia succedendo proprio il contrario. Forse è un ragionamento un po' banale da uomo della strada, però insomma, più ci si arma, più il rischio è che poi qualcuno queste armi le utilizzi effettivamente, come già sta succedendo in parte, ma potrebbe essere molto molto peggio.
Sì, qui c'è un altro dei tanti paradossi che vengono inaugurati negli anni 90, no? Ovvero noi tendiamo a mettere in ghiaccio la cosiddetta deterrenza, con questo processo di profondi tagli al comparto difesa e sicurezza, che nella media passano da un 9% agli Stati Uniti durante la guerra fredda, passano al 3%, gli europei dal 4-5%, addirittura crollano a una media dell'1,4% nei momenti di più basso investimento dopo la crisi dell'euro, eccetera. Quindi tutto questo fa sì che cosa? Che fin tanto che si fosse in grado di operare in teatri dove appunto l'avversario erano milizie statali o parastatali che magari facevano eccidi come nei Balcani, oppure terroristi o varie forme di insurgence, cose di questo tipo, questo tipo di investimento fosse sufficiente. Fino a un certo punto, in verità, perché poi noi abbiamo visto già nelle campagne dei Balcani, nella guerra di Libia, che i paesi, soprattutto europei, finiscono le scorte molto velocemente, le scorte di munizioni. Dopo 3 settimane di campagna aerea in Libia, fatta sotto la bandiera dell'ONU, quindi non ancora sotto la NATO, i paesi europei devono chiamare la NATO perché hanno finito le scorte di bombe. E quella diventerà un'operazione della NATO che poi si concluderà con la morte di Gheddafi, eccetera. Quindi questo cosa significa? Che noi abbiamo questi comparti della difesa, molto, molto correttamente diceva il professore, tutti diversi, perché su base nazionale siamo anche paesi più ricchi di altri, e quindi ovviamente abbiamo degli emolumenti e degli stipendi maggiori, anche perché essendo tutti su base volontaria devi convincere la gente ad arruolarsi, no? Quindi non gli puoi dare 200 rubli al mese, diciamo. Quindi noi abbiamo questi costi che sono un po' di personale e un po' di infrastrutture e di tecnologie molto avanzate, ma abbiamo poche scorte e quindi in caso di guerra ad alta intensità rimarremmo fondamentalmente senza munizioni nell'arco di poche settimane. E dall'altra parte c'è una rivoluzione tecnologica di diametralmente opposta che sta abbattendo molto i costi di tecnologie offensive. Pensiamo ai droni, gli Shahed iraniani, che costano un decimo dei missili intercettori occidentali che vengono usati per abbatterli, e che con sciami di droni possono saturare le difese antiaeree occidentali molto facilmente. E quindi noi abbiamo questa doppia sfida, da un lato di adeguamento delle scorte di munizioni convenzionali e dall'altro di inventarci delle tecnologie a più basso costo e a maggiore integrazione multilaterale per prevenire le nuove forme di aggressività a tecnologie a basso costo o da parte di paesi che fondamentalmente hanno meno interesse a preservare la vita dei loro professionisti in armi e possono permettersi di mandare al macello migliaia di persone. Questo nelle democrazie occidentali è impossibile, perché c'è una questione di consenso pubblico, ovviamente. I paesi autocratici, e dove il valore della vita è più basso che da noi, questo problema se lo pongono molto meno e quindi possono con la massa andare appunto a fatturare le difese di modelli di forza occidentali.
Ecco, Maurizio Simoncelli, noi abbiamo ancora qualche minuto. Passando velocemente al conflitto ucraino, no? Che sembra avere in un certo senso rinvigorito e dato una nuova missione alla NATO, ma anche messo in un certo senso in luce le divergenze interne tra i membri. Ecco, quanto la NATO sta realmente influenzando l'andamento del conflitto in Ucraina e dove invece emergono i limiti del suo intervento?
Ricordiamo che uno dei motivi di scontro tra Russia e Occidente è stato appunto l'appartenenza dell'Ucraina alla NATO. La Mosca ha sempre detto che l'Ucraina voleva aderire all'Unione Europea, ma non alla NATO, proprio perché trovarsi la NATO ai confini era un ulteriore elemento di timore, diciamo, da parte della Russia. Non dimentichiamo che la Russia comunque spende, secondo i dati del Cipri, spende un decimo di quello che spende la NATO prende 150 miliardi dollari rispetto alla NATO nel 2024. La NATO, oggettivamente stiamo vedendo in questi giorni, è scomparsa dal piano di pace di Trump. Viene dato per scontato che l'Ucraina non potrà far parte di questa alleanza, ma dovrà appunto avere una posizione, come dire, di stato cuscinetto, che era quella la posizione precedente, che poi ha dato via, nel momento che è caduta questa linea, ha dato via al conflitto vero e proprio.
Ma infatti una delle accuse rivolte alla NATO, in particolare dalla Russia di Putin, è stata quella di avere un atteggiamento troppo aggressivo. Ed è vero quello che ci diceva proprio adesso Maurizio Simoncelli, cioè il fatto che la NATO è stata esclusa da quello che sembra essere il piano Trump per quanto riguarda l'Ucraina. Stefano Marcuzzi, abbiamo un minuto. Come mai la NATO è stata messa da parte dagli Stati Uniti?
Beh, è stata messa da parte perché è stato un veto della Russia, come si ricordava prima. E naturalmente qui c'è l'ennesimo paradosso che ha caratterizzato la nostra chiacchierata, perché poi per dare garanzie di sicurezza all'Ucraina, al di fuori dell'ombrello della NATO, si parla di garanzie tipo articolo 5, ma senza un ingresso formale nell'alleanza, che riporta un po' la palla al centro del campo. Quindi si stanno cercando delle formule diplomaticamente accettabili a Mosca per riproporre il problema. Poi, se fra 2 anni la Russia, ripresasi un po' dalle batoste, ricomincia ad aggredire l'Ucraina, chi la difende?
Su questa domanda noi concludiamo la nostra chiacchierata di oggi, dedicata alla NATO, al suo ruolo e alle alternative all'alleanza atlantica, alla militarizzazione delle nostre società, che sembra emergere da molte dichiarazioni e da più parti, quello che fa inquietare tutti noi cittadini e cittadine. Io non posso che ringraziare Stefano Marcuzzi e Maurizio Simoncelli, che sono stati con noi. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
E grazie anche a Matteo.
Grazie.